Ave Maria, cari amici radioascoltatori della radio Buon Consiglio, ben ritrovati sulle frequenze della radio che vuole portare l'Immacolata nel tuo cuore. Va bene così, Anna? Ecco,
Bello,
nel
bellissimo.
tuo cuore.
E allora approfittiamo di questa tua citazione per proporre anche agli ascoltatori, facendo presente questo nuovo libretto di Padre Stefano Maria Manelli che è uscito proprio in questi giorni di febbraio. Si chiama Cuore Immacolato di Maria. Una meditazione giornaliera bellissima che ci farà innamorare di questo cuore che deve essere il nostro unico rifugio, per cui richiedetelo a casa Mariana. Ecco, è già pronto ed è una meditazione che ci deve accompagnare giornalmente nel mese di febbraio. Cuore Immacolato di Maria. Bene.
E speriamo che presto trionfi, perché qui praticamente ci sembra di essere in una
I tonfi,
camera a
non i
gas.
trionfi, i tonfi, vero
Sì,
Claudio, i
sì,
tonfi.
sì, 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 sì. Allora, noi però, la prima cosa che facciamo, proprio diciamo, nel centenario della Madonna di Fatima, vogliamo proprio mettere in pratica anche quello che dal cielo ci è stato indicato di fare come atto di riparazione. Vedete che la prima cosa, vero, che è avvenuta a Fatima non è stata l'apparizione della Madonna, ma è stato preparato il tutto da apparizioni angeliche. Dice, ma lei la regina degli angeli, è vero, e manda i suoi messaggeri a dire, sentite, per comprendere anche tutti i messaggi, la mia presenza seguente a quella dell'angelo, che è il messaggero, intanto vi presento la cartella clinica della situazione dell'uomo di oggi nella Chiesa. Manca la fede, la vera fede, perché uno dice io credo, sì, ma devi fare, se tu credi in una cosa, devi fare quello in cui tu credi, però qui praticamente uno dice di credere, ma poi non vive come se veramente dimostrasse di credere. Allora, io credo che Gesù è realmente presente nel Santissimo Sacramento dell'altare con il suo corpo, la sua anima e la sua divinità. Però, come ti comporti, pare proprio che tu non ci creda, e questa fede è soltanto una bandierina per dire, cioè esterna ma non è interna. Noi siamo fatti di anima e di corpo, ovvero tutto deve dare gloria a colui che si è fatto uomo, anima e corpo, per venire a salvare questi poveracci figli di Adamo ed Eva, anima e corpo. Allora, come lo ricevi tu Gesù? Mostrami quanta fede hai in Gesù e Eucaristia, come ti prepari, come lo ringrazi. Ecco, come ti comporti nel luogo dove lui è presente? Allora, sì, io credo, non mi risulta. Quelli che ti vedono entrare in chiesa, vivere in chiesa, diranno, quella lì crede che Gesù sia presente, ma fammi la carità. Allora, la cartella clinica ha presentato fede mancante. Invece che adorazione al Dio Altissimo, che Gesù dice che il Padre va cercando veri adoratori che lo adorino in spirito e verità, abbiamo gli idolatri. Basti vedere quanto tempo, già se uno pensa a quanto tempo uno passa in bagno per farsi bello, no? Ma diciamo che tu devi essere bello agli occhi di Dio soprattutto, no? Ecco, e allora parlo solo del corpo, ma poi parliamo dell'idolatria, per esempio, del quadrupedismo, perché chiamiamolo così, allora chi ha orecchie per intendere, intenda, no? Ecco, l'adorazione dell'euro, gioielli, tutte le cose esterne, ma il Padre, dice Gesù, va cercando veri adoratori che lo adorino in spirito e verità. Vuol dire che ci sono gli adoratori che non sono veri, che non lo adorano in spirito e verità. Allora, adoro, spero, speranza in che cosa? Siccome la gente che ha perso la fede, che cosa spera? Non ha da sperare niente, spera in se stessa. Allora, spero e ti amo. Chi mi ama osserva la mia parola. Hai voglia tu. Quanti sono quelli che osservano la parola? Oggi addirittura la parola di Dio viene, vedremo dalle letture seguenti, che non avrebbero neanche bisogno di commenti, perché San Paolo si spiega chiaro, con frasi lapidarie. Il Signore Gesù parla di San Giovanni Battista e dice chi è e che cosa è accaduto. Qui non servirebbe fare alcuna riflessione, perché soltanto con quelle parole devi dire: Signore, sento il bisogno di appoggiare la fronte per terra, perché se tutto questo è accaduto è anche colpa mia, perché se io fossi più cristiano, più vero cristiano, forse non saremmo arrivati dove siamo arrivati. Ti lamenti del parroco, ti lamenti, ma se tu fossi più santo, cioè anche quelli che stanno intorno a te goderebbero di una luce che tu avresti se fossi santo, invece non ce l'hai, per cui sei opaco, sei anche tu, diciamo, in penombra, se non di peggio. Ecco. Allora, adesso noi facciamo però questo atto di riparazione a Gesù, Eucaristia, solo e abbandonato nel Getsemani, in tutti i tabernacoli del mondo. In nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. E ti domando perdono per tutti quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amano. Santissima Trinità, Padre, Figliolo e Spirito Santo, e ti adoro profondamente, ti offro il preziosissimo corpo, sangue, anima e divinità di Gesù Cristo, presente nel tabernacolo della mia parrocchia e in tutti i tabernacoli del mondo, in riparazione degli oltraggi, sacrilegi, indifferenze con cui egli è offeso, e per i meriti infiniti del suo sacratissimo cuore e del cuore immacolato di Maria, io vi domando la conversione dei poveri peccatori. Facciamo anche la comunione spirituale. Gesù mio, anche perché è bene che anche voi, cari ascoltatori, di queste comunioni spirituali ne facciate molte. Pensa che San Massimiliano ne faceva una ogni quarto d'ora. Suonava la campanella, ding, la comunione spirituale. Cioè, se credo, se amo, desidero colui in cui credo, è colui che amo, per cui lo vorrei sempre con me, e allora, siccome lo posso desiderare e lo posso anche ricevere spiritualmente, se tu hai fede lo fai, e se non hai fede non lo fai. La fede, dov'è sta fede? Allora, Gesù mio, io ti credo qui presente nel Santissimo Sacramento dell'altare, ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, vieni almeno spiritualmente nel mio povero cuore. Come è già venuto, io ti abbraccio, ti ringrazio e tutto mi unisco a te. Oh mio Signore, che non abbia mai a separarmi da te con il peccato. Vedete, come Gesù gradisce le comunioni spirituali, l'ho anche rivelato, dice, chi fa la comunione spirituale, gli ha mostrato per far capire cos'è, dice, è come se ricevesse, ecco, Gesù tolto da un calice d'oro. Con la comunione spirituale è come se fosse tolta da un calice d'argento. Poi oggi addirittura che fanno i calici di legno, che non si può fare, di porcellana, di... aiuto. Ecco, capite? Il Signore ha parlato di oro e di argento, e questi adesso siamo imbizzariti, capite? Però, diciamo, se si digerisce un cavallo, è una persona nobile, cioè è un animale nobile il cavallo, no? Ma poi si imbizzariscono anche gli asini, per cui, diciamo, gli equini sono imbizzariti. La vecchia fattoria, ormai dovremmo cantare questo in chiesa, nella vecchia fattoria, perché entrano tutti oggi, entrano tutti. Allora, Anna.
Sì.
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 Dico, dobbiamo leggere, io vorrei dire anche delle cose, ma intanto è bene che passiamo alla parola del Signore, vero?
Certo.
E sentiamo San Paolo che dice che la parola di Dio è come una spada affilatissima che separa la verità dalla menzogna. Allora, la parola di Dio, cosa significa? Che se uno mi viene a raccontare le storielle, con la parola di Dio, che è come una spada, devi separare la verità dalla menzogna. Invece oggi, pensate che la spada vorremmo toglierla, così non serve a separare neanche la verità dalla menzogna, e siccome quando uno diventa quadrupede, vero, è anche onnivoro, ecco, allora cosa succede? Che mangia tutto e non si accorge di niente, non si accorge di niente, cioè manca la fede, manca la verità, ti raccontano questo, ma l'hanno detto, fanno tutti così, vuol dire che sarà vero? No, che non è vero, perché il Signore ha detto che non si cambia proprio niente, siamo noi che dobbiamo cambiare, ma io ho sentito addirittura una frase incredibile, non vi dico neanche chi l'ha detta, che praticamente non è l'uomo che deve, era un famoso teologo che scriveva su Famiglia Cristiana, che aveva cominciato a fare il roditore, no? Allora, o le rode per via delle erosioni. Non è l'uomo che deve adeguarsi a Dio, cioè siate perfetti come è perfetto il Padre vostro. No, cosa ha detto questo qua? Ha detto che è Dio che deve adeguarsi agli uomini, per cui Dio sono io e lui è il mio servo. Sei tu che devi convertirti, non io. Cioè, come dire, chi vuole seguire me, Gesù dice, rinneghi se stesso, prenda la sua croce e mi segua. No, Gesù, tu prendi la tua croce e segui me. Allora dico, ma è possibile che sti cristiani non si accorgono di quali cose ci tocca sentire quasi giornalmente? Ecco.
Siamo alla pazzia. Allora,
sì, ma vabbè, si può arrivare anche qua. Cioè, tu pensa, no?
Ma no.
Pilato dice, non trovo in lui nessuna colpa riguardo a Gesù. Qui Pilato, che era giudice romano, e i romani, insomma, ci tenevano anche a queste cose, no? Non trovo in lui nessuna colpa. La risposta dei giudei, sapete qual era? A morte Gesù Cristo, libero Barabba. Guardate che la storia, noi contiamo i minuti, le ore, le settimane, i mesi, gli anni. Per il Signore è tutto presente. Allora, che succede? Oggigiorno, coloro che sono senza colpa debbono morire. Gli scellerati, come Barabba, debbono campare. Per cui questi non li tocca nessuno. Ecco, quelli che si comportano bene invece, cioè Gesù Cristo, il Santo dei Santi, il Figlio di Dio, Pilato, diciamo onestamente, dice, ma io praticamente non trovo in lui nessuna colpa, cioè che cosa ha fatto di male? Ha guarito le persone, ha detto sì, ma noi come romani a noi non ci dà fastidio, cioè non ha fatto nulla, anzi ha detto che date a Cesare quel che è di Cesare, date a Dio quello che è di Dio, per cui io non trovo in lui nessuna colpa. Cosa? Urla infernali. A morte Gesù Cristo, libero Barabba. Ma oggigiorno chi è che è libero? I Barabba. E chi sono condannati a morte? I Gesù Cristi, i poveri Cristi, come si suol dire, no? Per cui non è cambiato nulla, cioè nel tempo il capo è Gesù.
Le membra
siamo noi. E il Signore sempre sceglie qualcuno per far rivivere questa esperienza, vero? Allora, bene, e così adesso leggiamo, sentiamo un po', cosa facciamo? Condanniamo a morte San Paolo, cioè, sapete cosa facciamo? Probabilmente non avranno il coraggio, ma a qualcuno, cioè, come si fa a scanonizzare un canonizzato? Gli cancelli le parole che ha detto, per cui è come se fosse, cioè è un, praticamente è un, come dire, non mi viene il termine adesso, beh comunque sia, sì, insomma è come fosse, cioè non gli fai dire quello che deve dire, non gli fai dire ciò che è verità, ciò che lo ha reso santo, per cui lo scanonizzi anche se sul calendario rimane scritto San Paolo, censurato, ecco, diciamo censurato, questo è il termine, no? Per cui censurato.
Certo, quindi allora leggo.
Sì.
L'autore esorta alla carità fraterna, in particolar modo all'ospitalità, sull'esempio di Abramo, Lot e Tobia, che pensando di accogliere dei forestieri avevano ospitato degli angeli, allo stesso modo nel fratello si deve accogliere Gesù. Raccomanda poi la vista ai carcerati e ai sofferenti, la fedeltà al proprio coniuge e di guardarsi dall'avarizia, affidandosi alla divina provvidenza. Infine, le comunità cristiane devono vivere unite ai loro pastori, unici depositari, depositari della dottrina, infatti qui zoppa,
forse ti conveniva saltarla sì. Parte qua
allora sì, passiamo sì dal testo della,
no, perché oggi sì, poi è San Biagio, no? Oggi è San Biagio,
sì.
Stamattina pensavo, no, facciamo la benedizione della gola, ma con quale intenzione? Mica che ci passi il mal di gola, ma dico, ma che ci tenga lontani dai tagliatori di teste, dai tagliagole, no?
Sì, certo. Passiamo al testo di San Paolo, dalla lettera agli Ebrei. Fratelli, l'amore fraterno resti saldo. Non dimenticate l'ospitalità. Alcuni, praticandola, senza saperlo, hanno accolto degli angeli. Ricordatevi dei carcerati, come se foste loro compagni di carcere, e di quelli che sono maltrattati, perché anche voi avete un corpo. Il matrimonio sia rispettato da tutti e il letto nuziale sia senza macchia. I fornicatori e gli adulteri saranno giudicati da Dio. La vostra condotta sia senza avarizia. Accontentatevi di quello che avete, perché Dio stesso ha detto: non ti lascerò e non ti abbandonerò. Così possiamo dire con fiducia: il Signore è il mio aiuto, non avrò paura. Che cosa può farmi l'uomo? Ricordatevi dei vostri capi, i quali vi hanno annunciato la parola di Dio, considerando attentamente l'esito finale della loro vita. Imitate nella fede. Gesù Cristo è lo stesso, ieri, oggi e per sempre.
Pensa che è in progetto, ma stanno galoppando, di modificare addirittura il canone della Santa Messa, che non si può cambiare. Ma immaginarsi, visto un po' la volta, modifica questo, modifica quello, vedrai che alla prossima traduzione queste parole qui di San Paolo, no, che dice guai ai fornicatori, quelli là, vedrai che la prossima volta ci sarà qualcosa di diverso, per cui, no, ma il fatto è che questi sono peccati contro lo Spirito Santo, per cui queste persone che fanno queste cose, da pregare che il Signore non, diciamo, rischiano l'inferno queste qua, perché peccati contro lo Spirito Santo non vengono perdonati.
Certo,
dice, il matrimonio sia rispettato da tutti e il letto nuziale sia senza macchia. Ma non è senza macchia, ma c'è anche, non so che cosa, c'è i vermi dentro nel materasso, ovvero questi letti nuziali. I fornicatori e gli adulteri saranno giudicati da Dio, ma non, cioè Dio non è che ci dice chi sono io per giudicare, no? Ma giudicherà perché dice io vi ho avvisati che, cioè, vi ho uniti con un sacramento per cui ci sono io di mezzo, e quando voi non vivete quello che avete promesso, voi calpestate un sacramento, calpestate me. E se mi calpestate posso io dire bene, state tranquilli che io mi sento bene a fare il tappeto, ovvero lo gerbino, ma ho preparato il paradiso anche per voi, state tranquilli, fate quello che vi pare, quello che vi sentite, tutta roba buona. Ma no, ma come si fa? Ma dico, ma dove siamo arrivati? Analeggi pure tu, perché penso che Don Dolindo ci spiegherà ancora meglio tutta questa situazione.
Ecco qua. Sì. Allora, lettera agli Ebrei, capitolo 13. San Paolo chiude la sua lettera con calde raccomandazioni, richiamando i fedeli ebrei alla pratica di quei doveri che dovevano conservarli uniti tra loro come una sola famiglia. E prima di tutto raccomanda loro la carità fraterna, amandosi ed aiutandosi. Regni sempre fra voi l'amore fraterno e non dimenticate l'ospitalità. Non basta infatti volersi bene a parole, ma bisogna mostrarlo con i fatti. Come primo dovere della carità, San Paolo parla dell'ospitalità, che in quei tempi di persecuzioni era una necessità. I cristiani spesso erano costretti a fuggire per non farsi carcerare. Si trovavano così come smarriti, senza casa e senza aiuti. L'ospitalità che presso gli ebrei era un dovere di civile cortesia, diventava un dovere stretto di fraternità soprannaturale, compiuto per amore di Dio. Per invogliare i fedeli al compimento di questo dovere, San Paolo accenna loro come alcuni, senza saperlo, ospitarono angeli. Allude prima di tutto ad Abramo, che ospitò il Signore stesso, che gli apparve sotto forma di tre uomini mentre egli stava seduto all'ingresso della sua tenda per prendere aria nel maggior caldo del giorno e riposarsi. Anche a Lot, nipote di Abramo, apparvero due personaggi mentre egli sedeva alla porta della città, ed egli li invitò a casa sua per far loro con rispetto profondo i doveri di ospitalità. Ed erano due angeli che venivano a liberarlo dal terribile cataclisma che distrusse Sodoma. Dopo Abramo e Lot, San Paolo accenna a Tobia, che ricevette in casa con onore il giovane che accompagnò il figlio nel viaggio. E nel ritorno, volendolo ricompensare, quel giovane si rivelò come l'arcangelo San Raffaele, uno dei sette arcangeli che stanno al cospetto di Dio, e sparì dai suoi occhi. Alludendo a questi esempi e ad altri ancora che non erano rari nell'Antico Testamento, San Paolo esorta al dovere di accogliere e soccorrere quegli ebrei che, perseguitati e privati di tutto, andavano raminghi, senza casa, senza sostanze. Per questo, insistendo, soggiunge, ricordatevi di chi è in catene, come se foste compagni di prigionia. Non restringetevi soltanto ad ospitare chi è privo di tutto e fugge, ma andate voi stessi a soccorrere quelli che sono carcerati con tanta carità, come se foste voi stessi carcerati con loro. Andate poi a confortare quelli che sono afflitti, compatendoli, poiché anche voi siete tuttora nel corpo, esposti cioè alle medesime sofferenze. L'Apostolo quindi esorta gli ebrei a tre atti di carità, frutto e manifestazione dell'amore fraterno che doveva tutti unificarli in Gesù Cristo, compiere il dovere di ospitalità, andare a soccorrere e confortare coloro che erano carcerati per la fede con tanta tenerezza d'amore da riguardarsi come carcerati con loro, compatire e consolare gli afflitti con piena comprensione delle loro angustie, come chi le sente nella propria anima e nella propria vita corporale. Con logica associazione di idee, San Paolo passa dalla considerazione della comunità cristiana come famiglia unita dalla fraternità alla famiglia naturale, che è fondata sul matrimonio, e perciò raccomanda la santità del matrimonio tra gli ebrei convertiti alla fede e dice: sia presso di tutti in onore il matrimonio e il talamo sia senza macchia, poiché Dio condannerà gli impudici e gli adulteri. Dalle famiglie cristiane dovevano venire le comunità cristiane e conseguentemente la grande famiglia della Chiesa. Il dovere della carità e del soccorso a quelli che soffrivano in carcere e fuori, raccomandato da San Paolo, escludeva da chi doveva soccorrere lo spirito di egoismo e di interesse personale per la preoccupazione delle necessità della vita. In tutti poi ci voleva una piena fiducia nella provvidenza di Dio ed un pieno abbandono nel suo aiuto, nelle contrarietà e nei pericoli ai quali erano esposti i cristiani. Un'anima interessata non è capace della vera carità, abituata com'è in ogni cosa a misurare ciò che può dare, senza dare, cioè all'economia o al ripiego di elargire ciò che non gli serve, preoccupata solo di ciò che ancora gli può essere utile. È la psicologia di San Paolo, che fa in poche parole della tirchieria e dell'egoismo umano, così contrari alla vera carità generosa che guarda solo a Dio e confida nel suo aiuto. Non sia interessata la vostra condotta, avendo la preoccupazione di avere sempre di più, perché vi pare sempre poco quello che avete. Contentatevi di quello che avete, perché Dio ha detto: non ti lascerò e non ti abbandonerò, perché noi con fiducia diciamo: il Signore è mio aiuto, non temerò, e che potranno farmi gli uomini? Non bisogna preoccuparsi delle necessità della vita materiale, ma confidare in Dio che non ci abbandona. Nei pericoli non dobbiamo spaventarci, ma affidarci all'aiuto di Dio con viva fede. San Paolo, insistendo nel raccomandare agli ebrei la costanza nella fede, quale fu da essi predicata, ricorda loro l'esempio di quelli che la predicarono, confermandola con il martirio, e li esorta a conservarla integra, senza infiltrazioni di novità e senza nostalgia dei riti religiosi del Tempio, che non avevano più valore. Perciò soggiunge: ricordatevi dei vostri capi che vi annunciarono la parola di Dio e considerate quale sia stato l'esito della loro carriera, o come può anche tradursi l'espressione greca, considerate il modo come sono usciti di vita. Allude evidentemente a San Giacomo, detto il maggiore, fratello di San Giovanni, primo vescovo di Gerusalemme, che fu martirizzato da Erode, a Santo Stefano, protomartire, che morì lapidato, e ad altri capi della comunità cristiana di Gerusalemme che ugualmente predicarono la fede e la confermarono con il loro sangue. Imitate nella fede, dice San Paolo, conservatela intatta come vi fu predicata, senza pericolose novità, poiché Gesù Cristo è lo stesso, ieri, oggi e in eterno. La sua dottrina è immutabile. Ieri nell'annuncio dei profeti e nei tipi e figure dell'Antico Testamento, oggi nel compimento della redenzione e nella sua divina predicazione, nei secoli, perché il suo regno non avrà mai fine e la sua dottrina non potrà mai mutare, essendo parola di vita eterna. Non vi lasciate perciò raggirare da dottrine diverse e peregrine. Amen.
Non vi fate raggirare. Ottimo. Ora, dunque, questa interpretazione, vero? Cioè questo annuncio, vero, che ci viene fatto da San Paolo dell'ospitalità, ha spiegato, vero, San Paolo, giustamente, perché oggi si gioca anche su questo discorso, su questa parola. Ospitavano, dice, i cristiani che erano perseguitati, venivano accolti da altri cristiani, e dice, poverino, per me è una gioia poter ospitare colui che sta soffrendo per il Cristo in cui io credo, no? Per cui è giusto, perché se ospito un cristiano, che è il corpo mistico di Cristo, ospito Cristo. Ecco. Ma vorrei mostrare un percorso, diciamo un pensiero, che pare strano che non ci si arrivi con... Cioè, è sempre Fatima, eh? Fatima è uno sbroglia matasse. Allora, la Madonna mostra le anime che vanno all'inferno. E cosa dice? Guardate quante anime vanno all'inferno, perché non c'è nessuno che ospiti nel suo cuore queste persone e offra preghiere e sacrifici per la loro conversione. Qui, se tu lo lasci andare all'inferno, vuol dire che a te di quello non ti interessa niente, per cui non lo ospiti nel tuo cuore. Ecco, questo tipo di ospitalità non se ne parla. La Madonna, neanche farla apposta, è venuta, la madre del Verbo, è venuta a spiegarci le cose. Allora, attenzione, ma ha una logica questo? Allora, se non smettete di offendere Dio, che è già troppo offeso, finita sta guerra ne inizia un'altra. Lei, chiedendoci di ospitare nel nostro cuore i poveri peccatori perché si convertano, se i peccatori si convertono non scoppiano le guerre. Se non scoppiano le guerre non serve che tu accolga neanche la gente, perché la guerra non c'è, capito? Il percorso giusto è quello lì. Siccome noi siamo rovesci, e allora naturalmente ci impantaniamo i ragionamenti che non sono secondo il cielo, no? Allora, perché qui dovremo ospitare quelli che vengono ad ammazzarci praticamente, cioè che sono contro la nostra religione. Allora tutti coloro che hanno combattuto per mantenere salda la nostra fede nell'Europa cristiana, praticamente adesso che cosa dicono? Venite qua e distruggeteci, per cui noi vorremmo ospitare in casa nostra, per dire, il diavolo. No, io devo ospitare un angelo che non sia un diavolo, perché se questo viene qua con queste intenzioni, scusa, a me me l'ha detto in faccia due di queste donne, mi hanno detto, qui voi comanderete ancora per poco, perché fra poco comanderemo noi. Hai capito che ospitalità c'è? Tu ospitami in casa tua e ti dico, bene, adesso tu esci di qua perché questa casa qua è diventata mia. Loro pensano così, quando entrano in una chiesa, per loro è una conquista, per cui quella chiesa diventerà una moschea. Io devo ospitare questi qua, ma neanche per sogno, è come se io dovessi ospitare nel mio cuore il diavolo. Non lo ospito, io voglio che in me ci sia il Signore. Allora, questa ospitalità, credo per quelli che non credono, io ospito nel mio cuore quelli che non credono e prego anche per loro, e questa è un'ospitalità spirituale che ottiene però le grazie per evitare i guai in cui siamo impantanati noi, perché ci siamo messi in orizzontale senza più tener conto del verticale, e vorremmo anche cambiargli le parole in bocca a colui che è venuto a rivelare, diciamo, la verità. Ecco. Allora, questo tipo di pensiero Tu l'hai mai sentito, Anna? Esiste?
No,
esiste a Fatima, perché la Madonna l'ha detto, ma però la gente non ha mica capito cosa intendeva, no? Non ha mostrato i barconi, non ha mostrato i barconi di gente che viene qua per a far niente e vogliono essere mantenuti, perché là non ci sono neanche le guerre, per cui vengono qua con il pensiero di conquistare, no? Non di essere ospitati, ma te l'hanno detto, comanderemo noi. Ecco. Allora, la Madonna, ecco, ci ha mostrato le anime dei poveri peccatori. Ma pensiamo, per esempio, quando è stata chiesta la guarigione, no? Anche lì, pensa la sapienza di Dio, no? La Madonna viene a dirci, regola un po' il nostro modo di pensare che è sbagliato. Lucia chiede, ma il tizio mi chiede di essere guarito dalla malattia fisica. Vedete la Madonna? Ma stiamo attenti alla Madonna. Cosa ha detto? Digli che si converta. Cioè, mi chiede una guarigione che serve poco o niente, perché questo con la salute fisica, diciamo, potrebbe anche fare del bene, ma generalmente quando uno sta bene pensa di poter fare tutto quello che vuole. Allora, digli che si converta. Pensa che risposta, ma insomma la Madonna, madre di misericordia, un povero ammalato, vero, che risposte che gli dà. E tu pensa, ieri, no, il vecchio Simeone, lo Spirito Santo era sopra di lei, a una ragazzina madre, gli va a dire, ma è il modo di parlare, e a te, oh donna, una spada trafiggerà l'anima, ma insomma, un po' di maniere, ma è il modo di parlare, è così, è vero, noi, il nostro modo di pensare contesterebbe l'azione dello Spirito Santo. Ecco, allora, pensa un po', che storia. Quell'altro gli chiede anche che vuol guarire, e la Madonna, sapete cosa gli ha risposto? Non posso guarirlo perché Dio non si fida di lui. Ma guarda un po', ma è possibile che noi vogliamo essere più misericordiosi e più santi della madre, la regina e tutti i santi, che vogliamo essere più santi dello Spirito Santo, ma vi rendete conto dove ci vogliono cacciare? Nella camera dove si stagionano i salami, va bene, perché praticamente o i prosciutti. Ecco, noi non ci sentiamo né salami né anche prosciutti, per cui in quella stanza non vogliamo entrare, nella sala della stagionatura. Ecco, allora, questo che poi, vedi com'è logico, no? Cioè, vivete santamente, avrete grazie su grazie, avete la pace universale, per cui se ci sono le guerre, perché fate i peccati. Togliete i peccati, non avete le guerre, ognuno sta a casa sua. Vi serve l'acqua, Dio vede e Dio provvede, ma voi perché non date retta a Dio? Voi ogni volta che accogliete uno di questi piccoli accogliete me. Ah, tu mi parli di accoglienza, che non accogli neanche il figlio che hai nel grembo, ma lasciami in pace, non continuare con questi discorsi perché non li sopporto più. Dobbiamo ospitare tutti, meno i figli che il Signore ci mette nel grembo, disgraziati che siamo, nella mente e nel cuore. E poi basta. Anna, intanto ci fermiamo, no? E adesso noi non ho tempo anche di meditare su queste parole, no?
Certo. Sono senza respiro, Claudio. Quanta verità.
Beh, perché siamo nella camera gas, no? Ma praticamente ci vogliono asfissiare con un sacco di bugie. Ci sono delle cose logiche, no? Ma tu pensa, no? Che se noi fossimo tutti quanti, cioè fossimo andati come ha fatto San Francesco, che è andato a convertire quelli che non conoscono Gesù Cristo, se si espande il regno di Dio nel mondo, che tutti quanti sono amanti di Dio, ma insomma noi pregustiamo il paradiso, no? Invece no, devono venire loro con una fede più forte della nostra a massacrarci, ed è lo stipendio che ci meritiamo, no? Ebbene, allora chiediamo la pausa musicale.
Sì. Io ricordo il numero di Radio Buon Consiglio 0825 444 3 91. A tra poco, Ave Maria.
Mi vengono i brividi a sentire questi canti qua, perché io ho davanti tutta la spianata della cova dei Ria con la Madonna portata vero, in processione, Ave Theotokos, che è madre di Dio in greco, vero? Ave o Mater Dei, vero? E così, mamma mia Anna, che storie, cioè veramente che è un problema oggi, è vero. Non solo, ma sai, i nostri, non possiamo dire cari, nel senso che dobbiamo pregare per la loro conversione. Difatti un pezzo grosso massone che si è convertito ha rivelato poi tutti i loro piani. E tra i piani non solo non accogliamo i bambini che il Signore ci mette nel grembo, ma loro hanno in piano anche l'eutanasia, perché quando una persona è soltanto un peso per la società, vogliono arrivare a questo, cioè tu puoi vivere, secondo noi, al massimo, cioè se muori prima va bene, ma se no, tu a 75 anni, perché diventi un peso della società, noi ti uccidiamo, perché non siamo disposti ad accogliere neanche i nostri genitori, i nostri nonni, devono crepare tutti e devono venire qua, tutti quelli che, quei pochi che resteranno con la testa attaccata al collo e la pensano secondo Cristo, bisogna ammazzare pure quelli, no? Allora, davanti a uno scenario del genere, ma dico, Signore, castigaci, ma salvaci, cioè intervieni tu, perché è meglio cadere nelle tue mani che nelle mani degli uomini. Liberaci, dice, vi ho mandato mia madre e ho fatto dire a mia madre, Dio vuole stabilire nel mondo la devozione del mio cuore immacolato, che sarà il vostro sicuro rifugio, perché io vi ospito nel mio cuore e voi non volete entrare, non avete fatto nulla, non vi siete consacrati al mio cuore immacolato che sarebbe stato il vostro sicuro rifugio. Avete visto, stando fuori, il nemico vi ha massacrati, dentro e fuori dai seminari, dentro e fuori dalle diocesi e dappertutto. Non volete farlo? Bene, prendetevi quello che volete. Se io vi ho offerto un sicuro rifugio, l'avete rifiutato, avete il prezzo del rifiuto. Praticamente dovremmo essere anche logici, perché è inutile che facciamo discorsi aria fritta, no? Bisogna avere le idee chiare. Cioè, il Signore non spreca le parole. Dio vuole stabilire questo nel mondo. E poi immaginate, vogliamo andare d'accordo, no? Con gli eretici che della Madonna proprio non ne vogliono sapere. Ma vi rendete conto dove siamo arrivati? L'ecumenismo, non lo so. La democrazia. Vabbè.
A questo punto, sì, sì.
Sì, sì, ma però, vedi, siccome oggigiorno c'è un clima di terrore, che anche quelli che vorrebbero parlare hanno paura di parlare, perché fanno una brutta fine, no? Se uno si oppone al pensiero dominante, ma scherzi, finisce in rete, vero, nella rete di questi sciagurati, vero, e ti calunniano, ti diffamano, dicono di tutto e di più.
Ti distruggono, sì.
Allora, il Signore è mia luce e mia salvezza. Cioè, chi è mia luce e mia salvezza? Il Signore. Ma tu dove vai a cercare la luce? All'Enel? Dove vai? Vedi che manca la luce ancora da mesi, no? Allora, il Signore è mia luce e mia salvezza. Cioè, mia salvezza, mia luce è il Signore. Il Signore è mia luce. Di chi avrò timore? Non ho timore di nessuno, perché se il Signore è mia luce e mia salvezza, Lui mi fa vedere le cose come sono, per cui non avrò paura di essere ingannato dall'ingannatore, perché lampada ai miei passi è la tua parola. Il Signore è difesa della mia vita, di chi avrò paura? Ma mica solo della vita fisica, la difesa della vita spirituale, oggigiorno. Bisogna dire, quando diciamo Signore, tu sei la difesa della mia vita spirituale, di chi avrò paura? Dice, vi ho donato mia madre per farvi stare al sicuro nel suo cuore immacolato, non avete voluto entrare e allora non siete stati difesi. Se contro di me si accampa un esercito, il mio cuore non teme. Se contro di me si scatena una guerra, anche allora ho fiducia. Pensa che la Madonna è come un esercito schierato in battaglia, per cui ha già vinto, vincerà sempre, non può perdere mai. E io mi rifugio nel cuore che non perde mai. Nella sua dimora mi offre riparo nel giorno della sventura. Hai visto? È scritto anche qua. Cioè, mi offre rifugio nel giorno della sventura. Noi siamo degli sventurati in questo nostro tempo. Mi nasconde nel segreto della sua tenda, ma questa tenda è il cuore immacolato. Sopra una roccia mi innalza, la roccia è Cristo. Il tuo volto, Signore, io cerco. Il tuo volto, non la faccia di nessun altro. Il tuo volto io cerco. Non nascondermi il tuo volto. Non mi far incontrare quelli che si mettono le maschere del tuo volto, ma non sei tu, perché sotto ci sono persone diverse da quelle che vogliono far credere. Non nascondermi il tuo volto. Non respingere con ira il tuo servo. Sei tu il mio aiuto, non lasciarmi. Questa è la preghiera di uno che crede nel Signore. Ma nel Signore, Signore, mica nei signori di questo mondo. Beati coloro che custodiscono la parola di Dio con cuore integro, integro e buono, e producono frutto con perseveranza. Ma quali sono i nostri frutti? Non nascono figli, non nascono vocazioni, non nasce solo cattiveria. Per cui, diciamo, la parola di Dio è lampada ai nostri passi. Se tu stai attento, mentre leggi, dici, mamma mia, vedi, era tutto scritto, siamo nei guai perché non abbiamo voluto dare retta a quanto era scritto da sempre. Analeggi il Vangelo e poi credo che tu vada avanti senza... È vero, tu ne hai abbastanza, vero?
Abbastanza, sì, commenta sì. Di Don Dolindo, sì.
Vabbè.
Allora, va bene, allora. Dal Vangelo secondo San Marco. in quel tempo il re Erode sentì parlare di Gesù, perché il suo nome era diventato famoso. E si diceva, Giovanni il Battista è risorto dai morti, e per questo ha il potere di fare prodigi. Altri invece dicevano, è Elia. Altri ancora dicevano, è un profeta, come uno dei profeti. Ma Erode, al sentirne parlare, diceva, quel Giovanni che io ho fatto decapitare è risorto. Proprio Erode, infatti, aveva mandato ad arrestare Giovanni e lo aveva messo in prigione a causa di Erodiade, moglie di suo fratello Filippo, perché l'aveva sposata. Giovanni, infatti, diceva ad Erode, non ti è lecito tenere con te la moglie di tuo fratello. Per questo Erodiade lo odiava e voleva farlo uccidere, ma non poteva, perché Erode temeva Giovanni, sapendolo uomo giusto e santo, e vigilava su di lui. Nell'ascoltarlo restava molto perplesso, tuttavia lo ascoltava volentieri. Venne però il giorno propizio quando Erode, per il suo compleanno, fece un banchetto per i più alti funzionari della sua corte, gli ufficiali dell'esercito, i notabili della Galilea. Entrata la figlia della stessa Erodiade, danzò e piacque ad Erode e ai commensali. Allora il re disse alla fanciulla, chiedimi quello che vuoi e io te lo darò. E le giurò più volte, qualsiasi cosa mi chiederai te la darò, fosse anche la metà del mio regno. Ella uscì e disse alla madre, che cosa devo chiedere? Quella rispose, la testa di Giovanni il Battista. E subito, entrata di corsa dal re, fece la richiesta dicendo, voglio che tu mi dia adesso, su un vassoio, la testa di Giovanni il Battista. Il re, fattosi molto triste, a motivo del giuramento e dei commensali, non volle opporle un rifiuto. E subito il re mandò una guardia e ordinò che gli fosse portata la testa di Giovanni. La guardia andò, lo decapitò in prigione e ne portò la testa su un vassoio. La diede alla fanciulla e la fanciulla la diede a sua madre. I discepoli di Giovanni, saputo il fatto, vennero, ne presero il cadavere e lo posero in un sepolcro.
Sapeste quante teste stanno saltando? Per cui Erode, non si sa, diciamo che può avere nomi diversi, ma quando fa tagliare le teste, perché qualche Erodiade, diciamo, glielo propone, capitano anche oggi, cambiano i nomi, ma la sostanza è sempre la stessa. Pertanto chi ha posto anche delle difficoltà a certi documenti, cosa è successo? Gli hanno tagliato le teste, no? Per cui vedete che non è cambiato niente. Preghiamo, Signore, vieni presto in nostro aiuto. Affrettati a soccorrerci. Non tardare, Signore, abbi pietà di queste tue creature. E allora, preghiamo per la conversione dei poveri peccatori, ma vi rendete conto come siamo arrivati? E poi c'è una frase antica, c'è un antico proverbio romano che dice che non c'è ira che superi l'ira della donna. Per cui pensate un po', portami qui su un vassoio la testa di Giovanni, ma questa è cattiveria pura, è ira diabolica. Ecco, allora, oggigiorno, poi, che se ci mettono anche al governo, poveri noi, già di guai ne abbiamo abbastanza. Se vogliamo che ci siano più erodiadi in circolazione, facciamo pure, continuiamo a cantare e a mangiare pizze e guardare partite di calcio senza dire, ma qui, diciamo, a calci prendono noi però, e noi dovremmo prendere a calci quelli che maltrattano Gesù Cristo e la verità. Vabbè, Anna, leggi pure te.
Eccomi, sì. Allora, San Marco capitolo 6, pagina 691. Erode e San Giovanni Battista. Il movimento sempre più vivo e intenso intorno a Gesù e la fama di lui attrassero l'attenzione di Erode, il quale credette e sospettò che gli fosse Giovanni Battista risuscitato da morte. Questa supposizione nasceva in lui dall'apprezzamento che, malgrado tutto, faceva del carattere e della santità del precursore. Giovanni, infatti, senza temerne la potenza e la crudeltà, non aveva esitato a rimproverargli il suo adulterio incestuoso e l'aveva fatto con fermezza, ma senza trascendere nell'irruenza di un tribuno o di chi si crede superiore. Traspariva dai suoi rimproveri, anzi, traspariva il rammarico che aveva di fargli e la premura con la quale li faceva per la spirituale salvezza del re. Tutto questo non dispiaceva ad Erode, il quale sapeva che Giovanni gli era politicamente innocuo e che non avrebbe mai suscitato una ribellione contro di lui, e gli giungeva fino a consultarlo in tante cose, e gli piaceva sentirlo parlare. Gli sembrava un tipo interessante, ma in un altro campo diverso dal proprio, e quindi inconsciamente gli sembrava di guadagnare in prestigio mostrandosi benevolo con lui. C'era in Erode quel senso di soddisfazione, di poter avvicinare il profeta con la libera padronanza di un re e di poter ostentare quasi come un trionfo la propria deferenza che il Battista gli mostrava in quanto era pubblica autorità. A differenza di Erode, Erodiade odiava a morte Giovanni, come sa odiare una donna, e specialmente una donna corrotta. Conscia dell'illiceità del suo legame, ambiziosa fino all'eccesso della sua pretesa gloria regale, dispettosa e capricciosa, come tutte le donne sensuali, truce nel fondo dell'anima sua, perché preda dell'orribile vizio che la consumava, riguardava Giovanni come un pericolo vero per lei e temeva che presto o tardi avrebbe potuto piegare l'animo di Erode. Questo suo timore era cresciuto dal constatare che, nonostante il suo malvagio ascendente sul tetrarca, non le era riuscito di indurlo ad uccidere il Battista. Aveva solo potuto ottenere che lo tenesse carcerato nella fortezza di Macheronte, ma anche nella prigione Giovanni le era di ostacolo nelle sue mire, giacché Erode andava a consultarlo e lo difendeva dalle insidie che la perfida donna gli faceva tendere. Stando al testo greco, egli non solo faceva molte cose con il suo consiglio, ma rimaneva agitato per molte cose che aveva fatte, cioè manifestava anche esternamente la preoccupazione e il rimorso che suscitavano in lui le parole del Battista quando lo rimproverava. Questo rendeva addirittura furiosa Erodiade, la quale si era proposta di disfarsi di Giovanni ad ogni costo. Un giorno propizio per lei fu quello della festa natalizia di Erode. Questo radunò in corte le persone più ragguardevoli della sua regione ed offrì loro un banchetto. Dire un banchetto è lo stesso che dire un'orgia per la corte del tiranno. Non si pranzava solo, ma si trascendeva e tra i fumi del vino si cadeva facilmente nell'abbruttimento. Nel banchetto entrò a ballare la stessa figlia di Erodiade, la quale con le sue pose e le sue movenze lascive sconcertò talmente Erode, già avvinazzato, e gli piacque tanto che gli le giurò dinanzi a tutti di volerle dare in premio qualunque cosa avesse domandato, fosse pure la metà del suo regno. Potrebbe sembrare sproporzionata questa promessa ad un semplice giro di ballo, Ma la donna nel ballo diventa così multipla, nelle sue impure attrazioni, da inebriare miseramente i sensi e la ragione. La diabolica suggestività del ballo di una donna sta proprio in questa molteplice lascivia che emana da lei e che la fa sembrare inesauribile nel suscitare la passione e il degradante diletto. L'impurità è di per sé stancante perché è arsura e non sazietà dei sensi, ma la donna che balla dà l'illusione di un mutamento continuo e di una bellezza sensuale che ha nuove risorse. Il ritmo poi dei movimenti riveste la grazia, di grazia la stessa sensualità, e par che, giustificandola con le pretese dell'arte, la renda più penetrante nei sensi, attenuando il rimorso della coscienza, che anche nei più cattivi costituisce un freno ed una limitazione alla frenesia della carne. La simpatia che suscita una ballerina moltiplica in chi la ammira il desiderio dell'espansione del proprio sentimento. Non si accontenta di applaudire, desidera di più, vorrebbe donare e donarsi, e non potendolo fare diversamente ricorre all'offerta. Lo sanno bene tutti quei poveri allocchi che si sbancano per offrire un gioiello pregiato ad una donna e che riguardano come una visione di cielo la visione della povera fogna stagnante nella quale è riflesso abissato e capovolto un lembo illusorio di azzurro che è infinitamente lontano. Erode, avvinazzato com'era, si trovò in uno stato anche più deplorevole di frenesia sensuale e nel fare la sua giurata promessa non ponderò tutta la malignità di Erodiade e della figlia, un'adultera. È sempre un'interessata venale al 100%. L'idealismo dell'adulterio è una chimera. L'uomo, notevolmente più babbeo, stupido in questi campi, può illudersi di aver trovato un tesoro considerando la donna amata. Ma la donna è calcolatrice anche quando sembra piena di dedizione, e se non calcola l'interesse materiale, calcola quello sensuale. Erode si era invaghito di Erodiade, ma questa si era invaghita del regno di lui e dei maggiori vantaggi che sperava alla sua corte. Astuta e maligna, fingeva un amore che era invece senso e calcolo, e la sua degna figlia la seguiva in questa via. L'unico ostacolo ai suoi progetti totalitari di asservire a sé il corrotto monarca era Giovanni, ed ella credette giunto il momento di disfarsene. Si può supporre che, ascoltando la promessa giurata del tetrarca, avesse fatto capire alla figlia di consultarla prima di rispondere. Si può anche supporre che la figlia avesse intuito il desiderio materno. Certo, il consultarsi rivelò tra loro o un'intesa o un'identità desolante di venale interesse. La donna indispettita o adirata perde ogni senso di pudore nell'ambiente nel quale si trova. Diventa come isolata in se stessa, non sa pensare, neppure che ci può essere chi l'ascolta e la biasima, va dritto al suo scopo, prescindendo da qualunque conseguenza. Non ragiona, è terribile, pur sembrando fredda e magari ponderata. Erodiade era come una belva in agguato. La sua ira era vigilante per dare il balzo felino e colpire il suo nemico. Non badò alla festa, al banchetto, ai convitati, all'orrore di ciò che faceva domandare. Pensò solo che non doveva farsi sfuggire l'occasione propizia e disse alla figlia di domandare la testa di Giovanni. La figlia si mostrò degna della madre e non si contentò di domandare la morte del Battista, ma per timore che Erode cambiasse idea, volle che subito, all'istante, le fosse portata la testa del profeta in un piatto, sapendo con ciò di far cosa graditissima alla madre ed obbedendo ad una sua esplicita ingiunzione. Erode si turbò e si rattristò perché non avrebbe voluto far morire Giovanni, ma pensò che non poteva venir meno alla parola data e gli sembrò di sminuire il prestigio suo innanzi ai convitati. Perciò allora stesso mandò un carnefice a decapitare il santo nel carcere e gli ordinò di portarne il capo alla fanciulla, la quale lo diede alla madre. È terribile considerare l'eccesso cui può giungere l'umana perfidia ed è raccapricciante il pensare al momento nel quale il carnefice portò nel banchetto la testa insanguinata del Battista. Quegli occhi vitrei parlavano ancora. Quel sangue sparso rimproverava al tetrarca e ad Erodie del loro delitto. La perfida donna aveva voluto farlo tacere per sempre e non s'accorse che quel capo, più che mai, era eretto contro di lei. Erode poi con quell'atto si era definito per quel che era e i convitati, abituati a simili crudeltà, avevano mostrato anch'essi la loro degradazione. Si può dire che il Battista era andato per l'ultima volta, ancorché morto, a compiere la sua missione e che col sangue innocente aveva riparato ancora una volta lo scandalo, mascherandolo. Il Signore non gli aveva fatto torto. L'aveva reso eroe e martire e l'aveva tratto così dall'oscurità della prigione, chiamandolo alla gloria. Agli occhi del mondo il Battista sembrò un sopraffatto, ma in realtà egli fu un vincitore e si offrì come olocausto di amore al suo re divino, preparandogli per l'ultima volta il cammino. Si diminuì perché egli fosse cresciuto e sparì volentieri dal mondo, per non essergli neppure involontariamente di ombra, data la sua notorietà e l'attaccamento che i discepoli avevano verso di lui. Amen.
Questa è una pagina micidiale, cioè nel senso che mostra, cioè mostra tante cose, adesso a parte, ma mostra per esempio la donna che vive, diciamo, di passioni, che cattura, ma vedi che già come, cioè, la corruzione comincia dalla testa, no? Ma poi diciamo che poi si vede corrotto tutto il corpo, perché anche queste mode scellerate riducono la donna una corrotta, magari non lo sa, perché tante dice questo è il modo di vestirsi di oggi, per cui va bene così, non va bene così, perché serve, vedete, il corpo della donna, insomma, va coperto, no? Perché deve servire a Dio, non deve servire al diavolo. Invece noi offriamo il nostro corpo per servire il diavolo, praticamente, no? E Padre Pio, che bello Padre Pio. Un giorno dicono: padre, sei un parroco, credo anche di conoscerlo o di averlo conosciuto, dice: padre, però se io non faccio entrare in chiesa tutte queste che sono con le minigonne, era quel tempo, ma oggigiorno abbiamo i pantacollanti, abbiamo del tutto, di più, insomma, non so dire, non vi sto a fare l'eco perché ve ne intendete bene voi di queste cose. Dice: allora rimane, dice, entrano poche in chiesa. Padre Pio cosa ha detto? Meglio una chiesa vuota che una chiesa piena di demoni, pensa un po'. Meglio una chiesa vuota che una chiesa profanata in un'altra occasione. Ma ha ragione, però vedi, devi pensare secondo Dio. perché se pensi secondo la carne non ci arriverai mai, dici ma cosa c'è di male? È quella là che mi dice ma cosa c'è di male se uno non può far vedere le bellezze del suo corpo, vedrai quando sarai tra le fiamme le bellezze. Mamma mia, Anna, ci sono i fioretti, allora proteggi la gola, proteggici la gola dai macete.
San Biagio. Allora, pazienza nelle avversità. Sant'Oscar, monaco benedettino, fu l'apostolo della Danimarca e della Svezia. Verso l'anno 827 fu notificato alla corte del re di Svezia che un certo numero dei loro compatrioti desideravano istruirsi nella religione cattolica e che lo stesso re avrebbe accolto volentieri dei missionari. Il santo accettò con entusiasmo questa missione e si mise in cammino. Durante il viaggio Dio permise che il vascello su cui viaggiavano i missionari fosse assalito dai pirati, che li derubarono di tutti i loro beni, dei doni che l'imperatore aveva consegnato loro per il re del paese e di 40 volumi che essi avevano portato con loro per il servizio divino. Qualche missionario si scoraggiò e avrebbe voluto tornare indietro, ma il santo sostenne tutti incoraggiandoli e mostrando loro che la spoliazione dei beni alla quale erano stati sottoposti con la violenza li rendeva più simili agli apostoli e più cari a Dio. Poi c'è una frase di San Pio da Pietralcina: chi ci assicura maggiormente della nostra perfezione è la virtù della pazienza. E se questa virtù è necessario praticarla con gli altri, conviene innanzitutto esercitarla con noi medesimi.
Beh, oggi, Anna, è anche il primo venerdì del mese, sì, vero? E domani è il primo sabato del mese. Certo. E i cuori sacratissimi Gesù e di Maria e tutti questi bravi cristiani che hanno la medaglia miracolosa attaccata al collo, giratela, vedete cosa c'è scritto, cosa c'è dietro: la croce, due cuori, quello di Gesù e quello di Maria. Gesù Redentore, Maria Corredentrice. Stiamo attenti perché la vogliono togliere di mezzo per far piacere al diavolo. Toglietevi, hanno fatto di tutto per togliere di mezzo San Michele Arcangelo, adesso vogliono togliere di mezzo anche la regina con arti subdole, pensate un po'. Noi dobbiamo credere per quelli che non credono, dobbiamo essere fedeli, vero? Fino all'estrema conseguenza, se serve, per dare gloria a Dio, perché tanto non abbiate paura di chi toglie la vita fisica, ma piuttosto di quelli che vi tolgono la vita spirituale. Di questi è pieno il mondo oggi e li troviamo anche dove non dovremmo trovarli, quelli che vogliono toglierci la vita spirituale, quella vera, non eretica. Bene, salutiamo tutti e raccomandiamo confessione e comunione, offrire la comunione riparatrice, ecco, per riparare tutti i peccati contro la Madonna.
Certo, bene, ricordiamo il nuovo libretto di Padre Stefano Manelli, sì, ecco, Cuore Immacolato di Maria, che sarà, sì, sicuramente prezioso, un prezioso aiuto in questo mese.
Sì, sì.
Grazie. Ave Maria, santa Maria. Giornata a tutti.